La Madonna Spider, modello 103, un mattino d'agosto scese a tutto gas dal Monte dei Cappuccini e investì Michele Straniero. Per non dare soddisfazione alla Madonna, il poeta non morì subito. Attese un anno, poi un altro ancora. Infine iniziò a danzare e danzando se ne andò.
Danza Michele, Michele straniero, guida il corteo, è il più mattiniero. Mamma e bambini, tutta Torino, capo e netturbini di fronte al divino. Danza l'Umberto, Umberto Eco, quel passo è più certo, nulla è segreto. Conosce le vie del labirinto, ogni bibliografia da Bologna a Corinto.
Fabrizio, anima salva, com'era in principio a indicarci la strada. Il giudice Andrea, Francisca e Princesa, Bocca di Rosa, Giordi e Teresa.
Danza Danilo, a Partinico, laggiù in Sicilia, il sole più antico, il dio delle zecche, il digiuno, il silenzio, oltre le mafie, la non violenza. Tra Lupo Rosso e Signor Palomar, Italo studia e disegna città, e le disegna per affinità, con Marco Polo e col Kublai Khan. Mentre Giorgio al loro destino lasciava il Riccardo ai trani a gogò, da Monborghese arringa le masse, a volte impegnato, a volte non so.
L'amico più caro Franco Lucà, con l'organetto là sotto al Folk Club, la rivoluzione, il ballo tondo, suona al bordone la vecchia ghironda.
Danza Michele, Michele straniero, guida il corteo, è il più mattiniero, si vive e si muore, lo sanno i poeti, i cantautori, non sempre i preti.
Danza Cronaca, questo è il titolo della canzone dal disco uscito per Nota nel 2023, Domani si vive e si muore. Ed è un titolo sicuramente azzeccato per il tema che affronteremo in questa seconda parte dell'intervista a Giovanni Straniero e Federico Sirianni, di cui abbiamo sentito la voce in apertura insieme al violino di Michele Gasic e alle voci di Fausto Amodei, Giovanna Famulari, Alessio Lega, Gian Gilberto Monti, Paolo Lucà e Marco Lamberti, tutti nomi questi legati in un modo o nell'altro al cantautorato italiano. Proprio di questo si parla in questa intervista ai due curatori del libro di cui parliamo, Giovanni Straniero e Federico Sirianni, che, dicevo, lo scorso aprile hanno pubblicato questo libro per Voglino Editrice, Straniero alle origini della canzone d'autore, ed è un libro che si focalizza su Michele Straniero, precursore del cantautorato italiano, tra i fondatori dei Cantacronache, questo collettivo che tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, in un periodo quindi di dopoguerra e di fermento sociale, si ritaglia uno spazio sulla scena della musica popolare in Italia, scegliendo come linguaggio musicale quello della canzone, militante e politicamente impegnata. Dicevamo, Michele Straniero, a fianco di altri artisti e artiste, ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo di questo gruppo e più in generale nello sviluppo di una scuola cantautorale italiana. E noi stiamo ripercorrendo la sua storia, sia artistica che personale, è una storia che ritroviamo in questo libro, uscito peraltro a 25 anni dalla sua scomparsa. Naturalmente stiamo parlando anche del ruolo che hanno avuto i cantacronache nel panorama cantautorale italiano, lo stiamo facendo insieme al giornalista e nipote di Michele, Giovanni Straniero, e insieme a Federico Sirianni, cantautore genovese di cui appunto abbiamo sentito la voce in apertura. Federico, io parto proprio da te perché nella prefazione del libro si prova così a fare una valutazione sul significato della canzone oggi rispetto a quella che invece è stata l'esperienza dei cantacronache, e la principale critica che ne esce è che la canzone odierna sembra quasi essere diventata un contorno sonoro, una specie di sottofondo per mettere invece in risalto quello che è il personaggio, soprattutto se pensiamo ai personaggi che troviamo nel mondo digitale, nel mondo dei social network. Non so se tu vuoi approfondire questo aspetto.
Allora, la prefazione è stata scritta da un grande giornalista musicale e non solo di Rai News, che è Fausto Pellegrini, e sulle cui considerazioni concordo, premettendo però che io penso che ogni epoca, non solo musicale, ogni epoca storica abbia i suoi linguaggi, abbia le sue forme di comunicazione, per cui non mi sento di fare delle valutazioni di giudizio, ecco, su che cosa fosse meglio prima o fosse meglio adesso, non è questo il punto. Io penso invece che però alla canzone d'autore attuale manchi un po' quel senso di ribellione. Eugenio Finardi, un altro cantautore, in una recente intervista sosteneva, io sono d'accordo, che la musica deve essere ribelle, citando appunto una sua famosissima canzone, deve avere dei contenuti di un certo tipo che facciano intravedere quei valori che erano nati con il cantacronache, cioè il valore poetico letterario, il valore civile, sociale, politico, ed essere tendenzialmente contro. Questo per me sono i valori della canzone d'autore, che secondo me sono esattamente gli stessi con cui il cantacronache ha iniziato a fare questa rivoluzione, devono essere gli stessi anche adesso, certo, declinati magari in un linguaggio comunicativo, di suono, di parola più contemporaneo. Questo non lo può e non lo deve negare nessuno.
Tocchi un tema che in realtà volevo proporvi, fare delle riflessioni, insomma, quindi appunto la posizione della canzone d'autore oggi, dov'è che trova un suo spazio? Può essere una soluzione quella ad esempio di un Lucio Corsi a Sanremo?
Sì, decisamente, a me piace moltissimo Lucio Corsi, va detto e ridetto, non nasce con Sanremo, ma nasce con la sua gavetta, nei piccoli locali, nei piccoli festival, con 10 anni di attività e alcuni dischi pubblicati appunto prima di questo enorme exploit, di cui sono molto molto felice, perché io penso che lui rappresenti abbastanza quello di cui ti stavo parlando prima, cioè un linguaggio fresco, giovane, contemporaneo, ma che ha un contenuto forte, ha un contenuto che ti fa pensare, insomma, che non si accontenta della leggerezza e della superficialità.
Il collegamento con l'oggi è un tema che viene ripreso anche da Isabella De Silvestro nella terza parte di questo libro, e forse è un aspetto che può interessare il nostro pubblico più giovane, perché lei prova a darci così uno spaccato del sentire giovanile odierno e ci dice che per la generazione di chi oggi si aggira attorno ai 30 anni, affacciarsi all'età adulta ha significato normalizzare orizzonti catastrofisti. Qual è la soluzione che i giovani trovano? Beh, lei sostanzialmente ci dice che si tende a guardare verso un passato idealizzato. E allora la domanda che voglio fare a te, Giovanni Straniero, è: in questo scenario che descrive Isabella De Silvestro, i cantacronache possono parlare ai giovani o il rischio è che si rimanga comunque in una dimensione nostalgica?
Sì, allora mi allaccio a quello che diceva Federico, la contestualizzazione. Vero, ogni epoca storica ha i propri messaggi, ha il proprio modo di vedere le cose, quindi è difficile estrapolare i cantacronache di 70 anni fa e farli rivivere oggi, perché in quel momento lì avevano una ragion d'essere, magari oggi non più, però è molto importante che i giovani oggi, soprattutto quelli che prendono quel tipo di percorso, conoscano cosa c'è dietro a tutto un certo mondo, perché è giusto, i giovani d'oggi quando parli di cantautori ti citano appunto Piccini, De André, De Gregori, Vecchioni, quindi molti si fermano giustamente a considerare padri nobili del cantautorato, e lo sono i padri nobili del cantautorato, assolutamente, però dietro a questi padri nobili del cantautorato c'è ancora un'altra piccola nicchia. La parola anche cantautori è stata creata, inventata proprio dai cantacronache, prima non c'era. Quindi è importante comunque che i giovani d'oggi conoscano questo percorso. Poi non sempre deve unirsi anche ad un aspetto politico, ma è importante che sia l'aspetto relegato al valore della parola. Quindi comunque i cantautori di oggi che puntano sul valore della parola piuttosto che all'aspetto musicale o elettronico, allora quello sicuramente è importante che esista in questa fase e che i giovani conoscono. E infatti io mi stupisco anche nel vedere comunque la presenza di giovani in varie situazioni legate a questo mondo.
Certo.
Posso inserirmi un secondo, Paola?
Prego, ma ci mancherebbe.
No, nel senso che è vero quello che dice Giovanni, ho un'esperienza annosa di laboratori nelle scuole. Quello che io ho, come dire, visto è che questo linguaggio del cantacronache incuriosisce molto questi ragazzi, li attrae, cioè avvertono, è vero che è un linguaggio in qualche modo forse un po' superato, ma avvertono una grande forza, non so come dire, un senso di ribellione, avvertono che raccontavano qualcosa di molto vero. Ecco, questo secondo me è un valore fondamentale nella proposta del cantacronache alle nuove generazioni, perché trascende la contemporaneità del linguaggio, cioè è qualcosa di profondamente emotivo e secondo me è veramente molto importante.
Otto sono i minatori ammazzati a gesso lungo, ora piangono i signori e gli portano dei fiori. Hanno fatto in paradiso un corteo lungo lungo, da quel trono dove è assiso Gesù Cristo gli ha sorriso. Spara prima la mina, mezz'ora si guadagna, men in fischio se rischio che di sangue poi si bagna. Tu prepara la bara, minatore di zolfara. Hanno fatto un gran corteo con i quattro evangelisti, tutti quanti lì hanno visti con San Marco e San Matteo, con San Luca e San Giovanni e i compagni che da prima lavorando nella mina sono morti in questi anni. Spara prima la mina, mezz'ora si guadagna, men in fischio se rischio che di sangue poi si bagna. Tu prepara la bara, minatore di zolfara. Dopo la dimostrazione Gesù Cristo li ha chiamati con la sua benedizione, li ha raccolti fra i beati, poi levando poco poco la sua mano giustiziera, con un fulmine di fuoco ha distrutto la miniera.
La Zolfara, con la voce di Michele Straniero, figura alla quale stiamo dedicando questa intervista a partire da un libro pubblicato lo scorso aprile da Voglino Editrice, che lo vede protagonista, Straniero alle origini della canzone d'autore. Ne stiamo parlando in occasione anche del 25ennale dalla scomparsa di questo cantautore, musicologo, poeta, è stato anche fondatore dei Cantacronache insieme ad altre figure chiave come Sergio Liberovici, Fausto Amodei e Margherita Galante Garrone, in arte Margot. Ne stiamo parlando con Federico Sirianni e con Giovanni Straniero, i due curatori di questo libro. È un progetto che hanno realizzato raccogliendo testimonianze e diverso materiale inedito, e a questo proposito Federico, insieme al collega Michele Gasic, nel 2023 per l'etichetta Nota ha pubblicato un disco proprio a partire da questi materiali. Domani si vive e si muore, in cui sono state musicate 8 poesie inedite di Michele Straniero. Ecco, quindi volevo chiederti, Federico Sirianni, con che postura e con che approccio avete trattato questi testi?
Siamo avvicinati con gigantesco rispetto e anche con un po' di timore, perché affrontavamo la storia, sostanzialmente. Questo, entravamo in diretto contatto con la storia della canzone italiana. Come dice spesso il mio amico Gasic, ci siamo abbeverati alla fonte dove l'acqua è più pura. Quindi siamo partiti da lì. Come ben sai, la poesia e la canzone sono due forme espressive differenti, per cui non è sufficiente inventarsi una musica su una poesia per rendere la canzone. Abbiamo fatto un lavoro di cesello, un lavoro di riscrittura, cercando però di rimanere il più fedele possibile alle parole, ovviamente al significato, ma proprio anche all'uso delle parole utilizzate da Michele Straniero. Tieni presente che alcune di queste poesie avevano già un po' lo stilema della forma canzone. Io non so che cosa ne avrebbe fatto Michele Straniero. Io sono molto molto felice che Giovanni le abbia ritrovate, perché sono delle perle.
Certo. Giovanni, si tratta di testi appunto che hai recuperato tu, sono scritti che appartengono a due periodi differenti, uno di questi periodi risale al post esperienza Cantacronache. Che cosa ci puoi dire del Michele Straniero post Cantacronache?
Allora, che è uguale al Michele Straniero pre-Cantacronache, nel senso che Michele Straniero aveva una mentalità, una forma mentis poetica. Noi abbiamo anche ritrovato tutta una serie di suoi diari molto interessanti, che iniziò a scrivere all'età di 14 anni, ma con una scrittura che sembra di leggere Montale. Quindi ha una scrittura di un certo tipo, una capacità di raccontare, una capacità di descrivere, un qualcosa che è diverso dal periodo Cantacronache. Cioè, lui ha questo momento suo intimo di queste poesie che viene prima del momento, mettiamolo così, sociale, chiamiamolo così, di fare il Cantacronache, cioè di denunciare la cronaca. Quindi ha questa prima fase, però i primi 4-5 anni pre-Cantacronache ci sono queste poesie molto intime, molto umane, che niente hanno a che fare con la politica, con tutta una serie di descrizioni, di fatti di cronaca, eccetera. Poi da lì viene fuori, invece, facendo questo viaggio, vedendo che l'importanza della parola può anche essere riportata a fatti reali, iniziano l'esperienza del Cantacronache. Poi, quando questa esperienza del Cantacronache, la mission di questa esperienza finisce, lui ritorna a trattare diversi altri mondi, dal giornalismo alla scrittura di libri, al teatro, perché lui fece anche molto, molto teatro, e quindi ritornò anche a scrivere poesie. Come diceva Federico, non sappiamo se queste poesie lui le voleva lasciare in questo famoso scatolone che poi ho passato a Federico, oppure le avrebbe poi tirate fuori. Ce lo siamo anche chiesti, è giusto, non è giusto tirare fuori questo aspetto più intimo di una persona, come disse qualcuno più grande di noi, ai posteri l'ardua sentenza.
Allora, siamo quasi arrivati alla fine di questa intervista. Io vorrei chiudere con un'ultima domanda, la rivolgo a Federico. Di queste 8 poesie che avete musicato, questa è una domanda più soggettiva, chiaramente, ce n'è una in particolare che tu ricordi con affetto, che ti sta a cuore, se ce la vuoi contestualizzare?
Sì, assolutamente sì. Ed è una poesia appunto diventata canzone, che io inserisco anche nelle scalette dei miei concerti abituali, mm-hmm. ed è Da un cielo umano. Sono affezionato perché è la prima poesia su cui ho lavorato. Quando Giovanni mi ha dato questo scatolone, io avevo questo archivio di scritti nelle mani e mi aggiravo furtivo per tornare a casa, perché temevo di perderli, di che me li rubassero. Quindi era come se avessi avuto una scatola di gioielli, no? Quindi sono tornato e ci ho lavorato subito. Il primo testo che mi è capitato fra le mani era proprio questo testo, che è diventato Da un cielo umano, che era un testo molto molto lungo, cioè nella parte relativa alle poesie del libro. È un esperimento che è venuto, almeno per quello che penso io, subito molto riuscito. Ma c'è un secondo motivo per cui sono molto affezionato a questa poesia e a questo brano, perché noi abbiamo avuto nel disco la presenza di ospiti graditissimi e importantissimi, mm-hmm. da Monio Vadia a Gualtiero Bertelli, a Fausto Amodei, insomma tantissimi. Ma in questo pezzo c'è l'ultima registrazione vocale, prima che se ne andasse, di Giovanna Marini.
A questo punto l'invito che noi facciamo qui su Rete 2 è quello di andare a leggere questo libro, di scoprire questi testi inediti di Michele Straniero. Nel corso di questa intervista abbiamo approfittato così di esplorare la sua storia artistica e personale, anche in relazione all'eredità che ha lasciato alle generazioni cantautorali italiane che sarebbero arrivate dopo di lui e dopo i Cantacronache. Straniero alle origini della canzone d'autore, questo è il titolo del libro di cui abbiamo parlato insieme ai suoi due curatori, che saluto. Federico Siriani, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a tutti voi.
E Giovanni Straniero, un grazie anche a te.
Grazie veramente a tutti voi.
Aspetto che la colomba della pace ripassi da un giorno all'altro da queste parti, che ai mendicanti gli si smuovano le mani per fare a pugni con la vita ed i suoi torti. Aspetto che il denaro maledetto eterno smetta di circolare coi suoi accidenti, e aspetto che la grande umana corsa ci porti oltre i confini più distanti, e che il ricco possa spegnersi di morte naturale nei suoi supermercati di infelicità, e che ai padroni e ai comandanti gli si serrino la bocca e poi la lingua e i denti. E aspetto che si firmi un patto di non aggressione tra i popoli e gli amanti. Aspetto che mio padre una sera torni a casa un po' meno stanco, e che la donna che ho perduto sappia di quanta lotta e quanto sangue l'amore è fatto. E aspetto che le poche verità non vadano perdute in un incendio doloso, e che le chiacchiere le disperda il vento venuto apposta da un cielo umano. E aspetto che i nostri figli amino la terra come l'amano i nostri cani. E aspetto che l'oppresso si ribelli e l'oppressore termini le munizioni.
Il mal di testa e che la finisca con la smorfia dei suoi morti. E aspetto che la colomba della pace ripassi un giorno o l'altro da queste parti.